vediamo questa volta l'incontro di Gesù con Saulo Paolo, che è stato il primo incontro, che è stato il momento della sua conversione, perché durante questo mese, proprio sabato prossimo, il 25, celebriamo la festa di questo incontro di Gesù con Saulo. Lo leggiamo prima di tutto dal capitolo 9 degli Atti degli Apostoli, da 1 a 19. Saulo, frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Orsù, alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora c'era a Damasco un discepolo di nome Anania, e il Signore in una visione gli disse: «Anania». Rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va sulla strada chiamata diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando, e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperi la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo, ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore disse: «Va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo». E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Ecco, questo è il racconto della conversione di San Paolo, del primo incontro che lui ha avuto, racconto che è ripetuto altre 2 volte nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 22 e al capitolo 26. Qui al capitolo 9 è San Luca che lo racconta, al capitolo 22 è Paolo stesso che parla agli ebrei per difendersi dalle accuse che gli hanno fatte, e al capitolo 26 è ancora Paolo che lo racconta al re Agrippa e al governatore Festo. Quindi ce l'abbiamo 3 volte questo racconto negli Atti degli Apostoli. In questo modo San Luca ci lascia capire l'importanza di questo momento, non solo per la vita di San Paolo, ma per la storia della Chiesa. Lo racconta lui, lo fa raccontare o riferisce ancora come San Paolo l'ha raccontato agli ebrei e poi ai pagani. Quindi è un momento importante per tutti, per ebrei e pagani. Questo incontro di Gesù con Saulo è diverso da tutti gli altri che abbiamo visto finora e che vedremo anche dopo. Quelli che abbiamo visto finora, l'incontro di Gesù con i due discepoli, l'incontro di Gesù con Natanaele e con la Samaritana, sono incontri avvenuti prima della morte e risurrezione del Signore. Questo invece è un incontro che avviene dopo la morte e risurrezione di Gesù. Quindi possiamo dire che tra tutti gli incontri di Gesù con qualcuno, con qualche uomo, questo è quello che assomiglia di più all'incontro che noi abbiamo avuto o che abbiamo con Gesù. Perché anche noi Gesù l'abbiamo incontrato mai prima della sua risurrezione. L'abbiamo incontrato dopo. Quindi questo è l'incontro che di più può descrivere anche il nostro incontro con Gesù, anche se a noi sembra che magari insomma, San Paolo è stato graziato molto più di noi, però io credo che siamo lì. Allora vediamo chi è Saulo. È uno che era già stato nominato prima durante la lapidazione di Stefano. Lui era giovane a quel tempo e custodiva i vestiti di quelli che gettavano i sassi per uccidere Stefano, ed era d'accordo con quella uccisione. Quindi poi si è fatto anche lui persecutore dei cristiani. Sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore. Quindi è uno di cui tutti i discepoli del Signore hanno paura. E anche questa volta è lui che prende l'iniziativa. Si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina di Cristo che vi avesse trovati. Quindi si vede che nelle sinagoghe di Damasco, della Siria, c'erano già dei discepoli di Gesù ed erano mescolati con gli altri ebrei, non facevano differenza, come fosse stata una setta ebraica. E allora andavano nelle sinagoghe, come i farisei andavano in sinagoga insieme ai sadducei o ad altri o agli esseni, così anche i nuovi, questo nuovo gruppo che si è formato e che seguiva seguaci della, qui dice la nostra traduzione, della dottrina di Cristo. Letteralmente si dovrebbe tradurre della via di Cristo. Era chiamata così, la via, perché era compresa non tanto come qualcosa di intellettuale, come solo delle verità da tenere nella mente, ma come un modo di vivere. Come sappiamo che è un modo di vivere diverso, il modo di vivere cristiano. Seguaci della via di Cristo. Ecco, questo Saulo quindi si fa lui promotore di persecuzione contro coloro che seguono il Signore Gesù. Ed è proprio in questo momento in cui egli si trova a perseguitare di propria iniziativa, non mandato da altri, ma è lui che è andato a sollecitare di essere raccomandato in quest'opera, è in questa occasione che succede il suo incontro con Gesù, un incontro che avviene solo per grazia, come dirà lui poi nelle sue lettere, che lui è stato chiamato per grazia, è stato proprio un intervento gratuito di Dio. Lui cercava i discepoli di Gesù per eliminarli, quando Gesù stesso si fa incontro a lui. Mentre era in viaggio, stava per avvicinarsi a Damasco, quindi già arrivato. All'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce, luce e voce, quindi due realtà sensibili. La luce colpisce gli occhi, la voce colpisce gli orecchi, quindi tutta la persona viene a trovarsi in un qualcosa di nuovo, di sorprendente. La voce poi lo chiama per nome due volte, Saulo, Saulo. Chiamare per nome due volte era il modo tipico di Dio che chiama per nome qualcuno. Abramo, Abramo, ricordate? Mosè, Mosè. Samuele, Samuele, abbiamo sentito anche oggi. Quindi questo modo di chiamare due volte col nome è già un'indicazione per Saulo. Saulo, Saulo. Un modo di essere chiamati così è il modo di Dio. Perché mi perseguiti? Saulo stava perseguitando i seguaci della via di Cristo e questa voce invece gli fa intuire che lui sta perseguitando Dio stesso. Rispose: chi sei, o Signore? Qui la parola Signore è proprio il titolo che si dava a Dio. Quindi Saulo ha capito che è una voce divina che lo sta chiamando. Istintivamente a questa voce risponde così. Invece che dare una risposta al perché mi perseguiti, che dare una giustificazione, prima chiede l'identità, chi sei. Un po' come Giacobbe, quando si è trovato a dover lottare con un angelo di Dio presso il torrente, vuol sapere chi sei, vuol sapere il suo nome. Così anche qui Saulo. E la voce risponde: io sono Gesù, che tu perseguiti. Quindi Gesù si presenta a lui con queste due piccole frasi che rivelano non solo la sua identità, non solo che è Gesù, ma anche il rapporto che questo Saulo ha con lui. Anzitutto la parola io sono è una delle famose parole di rivelazione che Gesù aveva usato già nella sua vita terrena. Io sono è il nome di Dio. Quando Mosè vede il roveto che brucia e che arde, Dio gli dice: io sono colui che c'è, è il nome di Dio. Gesù è soltanto Gesù nei Vangeli che usa questo modo di parlare. Io sono Gesù, quindi anche questo è importante, è il nome di una persona concreta vissuta di cui Saulo ha saputo la storia. non gli dice io sono il Cristo. Il Cristo era il titolo messianico di Gesù, ma gli dice proprio il nome di colui che è vissuto a Nazareth e che è morto a Gerusalemme. Io sono Gesù, che tu perseguiti, che tu stai perseguitando. Saulo perseguitava quelli che seguono la dottrina di Cristo, la via di Cristo. Quindi perseguita lui. E qui Saulo se lo sente dire direttamente da lui. Io sono Gesù che tu perseguiti. Gesù qui, in questa frase, si identifica con i suoi discepoli. La persecuzione che si dà ai discepoli è data a Gesù, proprio in linea con le sue parole che aveva detto quando era in vita, cioè in vita umana, diciamo, su questa terra: chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi rifiuta me rifiuta, chi rifiuta, chi accoglie voi accoglie me, chi rifiuta voi rifiuta me. Questo l'aveva già detto e qui lo ripete in quest'altro modo. Ed ecco la parola che gli dà Gesù, un ordine: orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gesù gli dice di continuare il viaggio proprio là dove era diretto, non di cambiare né di tornare indietro. Lo fa continuare, di modo che adesso Saulo entrerà in Damasco non più perché lui vuole, ma perché gliel'ha detto Gesù, in obbedienza. Alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. Questa è la parola più strana, se volete, o misteriosa. Dato che Gesù sta parlando a Saulo e dice cose concrete, potrebbe anche dirgli subito cosa deve fare. Gesù è capace di parlare a Saulo in questa visione. Potrebbe dirgli molto di più, dirgli lui direttamente quel che deve fare. E invece no. Ti sarà detto ciò che devi fare. Così qui Gesù, con questo modo, dà autorità, la sua autorità, ai suoi discepoli che sono in Damasco. E a Saulo fa capire che deve mettersi in obbedienza di qualcuno, di uomini. L'incontro di Gesù con Saulo sta diventando l'incontro della Chiesa con Saulo. Gesù continua, vuol continuare a parlare a Saulo attraverso la sua Chiesa. Per questo questa parola qui mi pare molto importante e decisiva e grande e anche strana, perché noi tante volte desidereremmo che Gesù ci dicesse lui direttamente qual è la volontà di Dio per noi, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo vivere, cosa. E Gesù invece, guarda qui, lui che può parlare, non parla, ma indica qualchedun altro. Un po', o senza un po', come come aveva, era successo anche con lui, che Dio Padre, pur potendo parlare ai discepoli di Gesù, ha detto loro: ascoltatelo, ascoltate Gesù sul monte Tabor. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltate lui. Il padre poteva, come ha detto quelle parole, ne poteva dire delle altre. Invece vuole che gli uomini ascoltino Dio attraverso l'uomo Gesù, con la sua voce umana. E qui Gesù, che è nella gloria, vuole che Saulo lo ascolti attraverso la voce dei suoi discepoli. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Nell'altro racconto invece dice viceversa, che videro la luce ma non udirono colui che parlava. Cosa vuol dire? O l'uno o l'altro, i suoi compagni hanno avuto anche loro un'esperienza, ma non completa. Hanno sentito che è successo qualcosa, che Dio interviene, ma non hanno avuto la stessa esperienza completa di Saulo. Anche qui, anche questo ci può dire come Dio agisce con ognuno in maniera diversa, perché Dio vuole adoperare ciascuno in maniera diversa per il suo regno. Ogni carisma e ogni dono viene dato per l'edificazione della comunità, ma a uno viene dato un carisma, un altro, non a tutti uguale. Quindi qui gli uomini che erano d'accordo con Saulo fanno un'esperienza particolare, ma non così completa come lui. Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Quindi questa esperienza che ha fatto lascia delle conseguenze, anche concrete. Non vede nulla. Quindi non è stata una suggestione, non è stato un colpo di fulmine che poi passa tutto. Qualcosa è rimasto. Non vede più nulla. Quindi l'incontro con Gesù lo mette in una situazione in cui lui deve adesso dipendere dagli altri. Per poter continuare il viaggio, per poter ubbidire a Gesù che gli ha detto entra in città, lui deve farsi aiutare. Deve farsi dar la mano di qualcuno che ci vede. Non può più continuare da solo. Lui che era il capo della spedizione diventa l'ultimo di tutti. Gesù lo mette, quindi l'incontro con Gesù lo mette in questa situazione di umiltà e di aver bisogno degli altri. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Quindi c'è l'ubbidienza. Saulo continua il viaggio, non torna indietro. Dove rimase 3 giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Saulo quindi accompagna questa sua esperienza e questa conseguenza della cecità con un digiuno volontario. Rimane 3 giorni senza mangiare, senza bere, senza vedere. 3 giorni, anche questo è interessante, o forse importante per l'esperienza. Saulo vive 3 giorni nel buio completo e nell'inattività completa, non mangia e non beve. Quindi partecipa in questo modo alla morte di Gesù. In questo modo diviene partecipe dell'esperienza di Gesù, che è rimasto 3 giorni nel buio del sepolcro senza alcuna attività. Ecco, qui si può dire che termina la prima parte dell'incontro di Saulo con Gesù. Adesso l'incontro di Saulo continua con l'incontro con la Chiesa. L'incontro con Gesù, per diventare completo, diventa un incontro con Anania, un discepolo del Signore. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: eccomi, Signore. Quindi è un discepolo obbediente, è un discepolo disponibile alla voce di Dio, alla sua parola. E il Signore a lui: su, va nella strada chiamata dritta e cerca nella casa di Giuda un tale che nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire e imporgli le mani perché recuperi la vista. Con Anania Gesù è molto più loquace che con Saulo, possiamo dire, gli dice molto di più quel che deve fare, perché è ormai un suo discepolo che gli ubbidisce, e poi il Signore è libero di agire e di far capire le cose. Quindi dentro, qui in pratica, Gesù dice ad Anania dove deve andare, chi deve incontrare, che cosa deve fare, imporgli le mani perché recuperi la vista. Saulo non recupererà più la vista per intervento diretto del Signore, ma tramite un suo discepolo che gli impone le mani. Anania è un discepolo disponibile, però anche lui i suoi difetti, è pauroso, è timoroso. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre, sapevano già, ha l'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ecco, un altro modo di chiamare i cristiani. Non si chiamavano ancora cristiani. Erano seguaci della via di Cristo ed erano quelli che invocano il suo nome. Questo è un modo di chiamarli. Quindi Anania è, pur sapendo che è il Signore che gli sta dicendo cosa deve fare, gli mette davanti: no, per carità, perché è pericoloso. Quindi Anania è un discepolo disponibile, ma non proprio del tutto. Mette davanti le sue scuse, le sue clausole, e in qualche modo così cerca di rifiutare l'ordine che gli ha dato Gesù. Ma nonostante questa, come dire, questo difetto del discepolo, questa sua non completa disponibilità, non completa obbedienza, Gesù non cede e riprende, va. Quindi il Signore adopera strumenti non del tutto perfetti. Va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Ecco, già il Signore dà un piccolo riassunto della vita di Saulo, di questo suo nuovo discepolo. Strumento eletto per portare il mio nome. E qui è strano che dica dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Di solito Gesù agli altri suoi discepoli in Palestina ancora diceva prima ai figli di Israele, poi agli altri popoli. Qui invece viceversa, prima ai popoli e poi ai figli di Israele. Perché ormai qui siamo già in terra pagana, Damasco era Siria. Gli ebrei che c'erano a Damasco era un piccolo gruppo, ma la stragrande maggioranza della popolazione erano pagani. Quindi prima di tutto ai pagani, poi anche ai figli di Israele, ai quali già gli altri apostoli stavano annunciando il Vangelo. Allora, prima di tutto, è uno strumento per portare il mio nome, quindi attività missionaria, ma anche gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Quindi San Paolo sarà un missionario, ma anche uno che rivive nella propria esperienza, nella propria vita, l'esperienza della croce e della passione del Signore. Perché non si può annunciare la vita del Signore se non partecipandola. E quindi, come è stato detto di tutti i discepoli del Signore, così anche di questo nuovo discepolo. Annunciare il Vangelo non è soltanto annunciarlo come qualcosa che si sa, ma come qualcosa che si sta vivendo, che si è vissuto. Quindi se col Vangelo si annuncia la morte, la passione, la risurrezione del Signore, chi l'annuncia anche la vive. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani, quindi ubbidisce a Gesù, e gli disse: Saulo, fratello mio. Anania se lo sente già fratello, perché sa che anche a lui è stata rivolta la parola di Gesù. Mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. Ecco come Anania ha capito il discorso che gli ha fatto Gesù riguardo a Saulo. Non solo che riacquisti la vista, questo è un segno dell'autenticità del resto, e sia colmo di Spirito Santo. Aveva capito Anania che per portare il nome di Gesù dinanzi ai popoli e per soffrire per lui bisogna vivere nello Spirito Santo, e allora gli impone le mani per questo. E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame, come era successo proprio a Tobia, quando suo figlio con l'angelo Raffaele era ritornato e lo hanno guarito col fiele del pesce, gli erano cadute come delle squame e recuperò la vista. Ed ecco il completamento, la conclusione dell'incontro di Saulo con Gesù. Fu subito battezzato, prima ancora di mangiare. Fu subito battezzato, cioè entrò a far parte del mistero di Gesù, ma entrando a far parte della comunità cristiana, della Chiesa. E qui si conclude, si completa l'incontro di Saulo con Gesù. Là sulla strada non era completo. Se Saulo non avesse obbedito a andare da Anania, non sarebbe stato un incontro pieno, completo. Si completa quando recupera la vista per opera del discepolo del Signore ed entra a far parte della Chiesa. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. E quindi poi ha cominciato anche lui a dar testimonianza di Gesù. Ecco, questo è l'incontro di Gesù con uno che era addirittura l'opposto, che gli era nemico, come in fondo tutti gli uomini che sono peccatori sono nemici del Signore. Quindi questo brano, questo racconto, questo incontro può essere un po' preso come schema, come esempio per l'incontro che Gesù ha con ogni persona dopo la sua morte e risurrezione, quindi anche oggi. E anche noi possiamo vederci dentro a questo incontro, come si può dire, quasi la traccia dell'incontro che noi abbiamo avuto con Gesù. Anche a noi Gesù ha detto, ci ha fatto capire che è vivo, e poi ci ha fatto incontrare qualcuno dei suoi, e poi ci ha messi dentro in modo più pieno nella vita della Chiesa. E lì si identifica la nostra vita proprio con quella del Signore, perché è solo diventando membro del corpo di Cristo, che è la Chiesa, che il nostro incontro con Lui si perfeziona, raggiunge la pienezza. Ecco, può essere oggi l'occasione per ringraziare il Signore per gli incontri che noi abbiamo avuto con Lui e per rivedere un pochino come è nata la vita cristiana dentro la nostra vita, la nostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.